Amici di Che Pizza, bentornati per un nuovo episodio. Peppe è carichissimo oggi, sarà che è sabato pomeriggio. Peppe, ti vedo in forma smagliante.
No, vabbè, perché dobbiamo dire ai nostri spettatori, che magari non lo sanno, che noi non facciamo partire quella bellissima musichina. Ho detto spettatori, poi, ma che sono scemo, i nostri ascoltatori.
Spettatori.
Però appunto loro non sanno che la musichina in realtà viene messa in post-produzione. Magari pensano che è già proprio in automatico con le nostre voci. Allora io l'ho fatta sotto per
faccio
dare
venire la puntata. La prossima puntata faccio venire un musicista a farla live.
Bravo. Dobbiamo fare come le trasmissioni americane, i talk show americane, che hanno sempre la band da un lato,
l'orchestra,
che fanno gli stacchetti. Esatto, fanno gli stacchetti e fanno le musichine in tema.
Pensa quando andremo a fare le puntate live in giro e ci sarà un musicista che la fa al... Adesso cerco l'artista originale, così lo puoi incontrare.
Grande, esatto. Gli stringerò la mano personalmente e gli dirò complimenti per i tuoi 30 secondi di musica che valgono ben 49 euro. Dovevo fare il musicista anche io.
Un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma questa questione annosa della musica del podcast, ricordiamo, la mettiamo da parte e andiamo subito a bomba sul tema della puntata di oggi, direi, giusto?
Qual è il tema della puntata, Simon? Dai, che
il tema della puntata di oggi è l'alfabeto. Siamo praticamente tornati a scuola. Sì, ma l'alfabeto della pizza. L'alfabeto della pizza. Questa in realtà, Peppe, è una delle prime idee che io ebbi quando feci nascere, un anno fa più o meno. Il podcast ha quasi un anno. Auguri Che Pizza Podcast. Facciamogli le
questioni. Ha più di un anno, in realtà.
Sì, in realtà sì, l'anno è stato superato, però non gli abbiamo mai fatto gli auguri, diciamo, a voce.
Non abbiamo fatto il party cerimoniale con tutti gli invitati, i vibes e la band che ci suona dal vivo per festeggiare.
No, esatto, la band che fa in loop per 3 ore di party. Ma quindi questa era una delle prime idee che io mi ero segnato, poi mi sono fatto trascinare dal filone delle interviste e il resto è storia. L'alfabeto della pizza, come si svolgerà? Bene, sarà innanzitutto, l'abbiamo diviso l'alfabeto perché sennò era troppo lungo, vi sparavamo un altro puntatone da 1 ora e mezzo, 2, tipo quello della città della pizza. A proposito, vi è piaciuta la puntata sulla città della pizza? No, perché per farla ci abbiamo messo un sacco, quindi se non vi è piaciuta ci state antipatici, scherzo. Comunque, quindi abbiamo
diviso... A me è piaciuta, non so, basta che sia piaciuta a me.
Anche a me tanto. Sì, infatti, è piaciuta a me e a te, già siamo due.
Complimenti Simon per la meravigliosa puntata sulla città
complimenti
della pizza.
Complimenti a te Peppe, bellissima. Ma complimenti anche per l'ultima puntata, quella su Pizza News. Volevo anche qui celebrare un first. È stata la prima puntata che è stata editata dal buon Peppe. E infatti, se l'editing è di qualità nettamente superiore, è perché è stata editata da Peppe e non da me, che sono, diciamo, abbastanza sbrigativo nell'editing, perché voglio farle uscire queste puntate.
Questo sarebbe il momento in cui io dico, no, ma dai, ma Simon, ma quando mai, ma che dici? Ma su, io invece ti dico, hai ragione, è stato un montaggio perfetto.
Peppe, Che Pizza Podcast è un podcast onesto, senza modestia e senza false cortesie, e quindi se uno... si fa un complimento, se lo becca anche, senza dire no, ma dai, ma anche tu sei bravissimo. No, era un montaggio perfetto.
Che, e allora, torniamo a bomba sulla tua idea meravigliosa.
Dell'alfabeto, fantastica, grazie Peppe, ma non dovevi, dell'alfabeto della pizza. Dunque, come funzionerà questa serie, attenzione, di puntate, perché saranno almeno 3 se non 4, dipende da quante lettere, se tu mi trovi qualcosa con la Z sulla pizza, che non sia zucchina, ti faccio veramente i complimenti.
Beh, spieghiamo cos'è questa.
Spieghiamo cos'è. Quindi noi abbiamo preso, Peppe ed io, durante la settimana, le lettere dell'alfabeto. Ognuno di noi ha scelto dei termini attinenti o, diciamo, tangenti, ecco, non mi veniva la parola, al mondo della pizza. E ci rimpalleremo e quindi diremo, e ad esempio io potrò dire...
Non lo diciamo. Perché ognuno ha i suoi termini.
Diremo, faremo questo simpatico ping pong lessicale pizzaiolo tra me e Peppe.
Esatto, facciamo una sorta di piccola enciclopedia della pizza, ovviamente senza la pretensione di essere esaustivi. Si dice pretensione, non so nemmeno se sia una parola. La pretesa di essere esaustivi. Ovviamente è un gioco che abbiamo voluto fare. Tra l'altro, la cosa simpatica, come diceva Simon, è che nessuno di noi sa cosa porta l'altro, e quindi appunto ci faremo questo rimpallamento. Ma Simon ha anticipato che si tratta di una serie, perché questa è la prima puntata, ma in realtà le puntate successive, che non saranno tutte di fila, le faremo un po' a spezzoni, le intervalleremo con altre puntate, e questo perché ci piacerebbe coinvolgere anche voi che ci state ascoltando in questo gioco, ovvero chiedere voi di suggerirci delle parole legate al mondo della pizza, seguendo l'alfabeto della pizza, quindi una parola che inizia con una lettera dell'alfabeto, e noi la discutiamo nel podcast. Diciamo che è tutto un po' nebuloso nel momento in cui ne parliamo, secondo me sarà più chiaro quando cominceremo proprio a farlo.
E allora cominciamo.
Vai, dai, allora Simon, comincia tu, visto che l'idea è stata tua. Partiamo, con che lettera partiamo?
Guarda, io partirei con la A. Così,
ma sei sicuro?
Ma proprio a
naso,
senza senso. Così partiamo con la A, dai, vai. Andiamo così. La A. Dunque, io per la lettera A ho portato un termine molto tecnico, ti voglio avvisare, che è appretto. Ma
proprio la cominciamo difficile.
Cominciamo difficile. Appretto. Si definisce appretto, non lo so, perché non sono riuscito a trovare una definizione.
In questo momento mi sei sembrato molto Fantozzi.
Cominciamo.
Appretto. Okay.
Allora, però in realtà la parola appretto è qualcosa che tutti gli appassionati di pizza, soprattutto quelli che si sono cimentati e si stanno cimentando con la pizza fanno in casa, conoscono. È una delle tre fasi fondamentali della lievitazione e maturazione della pizza, cioè la puntata, lo staglio e l'appretto. L'appretto è l'ultima fase del processo di lievitazione e maturazione della pizza. Da disciplinare della situazione Verace Pizza Napoletana, l'appretto deve essere di 6 ore, mi sembra di aver scoperto. Correggimi se sbaglio, Peppe, se lo sai. Ed è...
Posso correggerti, ma non lo so.
Ed è fondamentalmente quella fase in cui dopo la puntata, cioè la lievitazione in massa, cioè quando l'impasto è tutto insieme, l'impasto viene stagliato, ovvero diviso in porzioni che poi saranno quelle che verranno cotte, quindi i famosi panetti per la pizza napoletana oppure delle porzioni più grandi per la pizza in palo e in teglia, e fa la sua ultima fase di crescita. Perché è importante, anche questo non sono riuscito a trovarlo in maniera univoca, anche se ho visto che tra i pizzaioli su YouTube c'è una sfida a chi fa l'appretto più lungo. Sì, non so se è una di quelle cose di virilità, no? Queste sfide tra maschi alfa.
chi fa l'appretto più, io ho l'appretto più lungo.
Ma quello che sono riuscito a scoprire, e questo poi magari è una cosa di cui parleremo nella puntata con la M, è che più lungo è l'appretto, migliore è la maculatura, che però per alcuni è un difetto, ad esempio per Enzo Coccia e per i coautori del libro sulla scienza della pizza napoletana. Per loro
mi stai aprendo un mondo.
Hai visto?
Solo con una parola, già cominciamo proprio stracarichi.
Per loro la maculatura della pizza è un difetto perché vuol dire che il panetto era troppo freddo. A questo punto chiudo con la mia confusissima panoramica sull'appretto e lascio a te la parola con la tua A.
Bene, mi fa piacere che mi hai messo già in difficoltà con tutti questi tecnicismi per i quali secondo me dovremmo avere delle persone dedicate nelle puntate in futuro, ma lo faremo. Però tu hai tirato in ballo la VPN e infatti quella era la mia lettera A. AVPN, Associazione Verace Pizza Napoletana. È molto conosciuta, però ne parliamo per chi non la dovesse conoscere. Si tratta di un'associazione non a scopo di lucro, nata negli anni 80, precisamente nell'84, che mira a difendere le tradizioni della vera pizza napoletana, o meglio, della verace pizza napoletana. Ecco il titolo. Verace è un aggettivo che si usa molto a Napoli. È comunque una parola italiana, però sempre molto con le cose tipicamente tradizionali di Napoli, ci sono addirittura le vongole veraci. Oggi è strettamente legato al concetto di pizza verace proprio nell'opera di questa associazione che ha voluto difendere la pizza napoletana, un prodotto che comunque negli anni 80 è ancora poco conosciuto al grande pubblico, così come lo conosciamo oggi, così come ne parliamo oggi, ma era già molto imitato. Ed era questo il loro obiettivo, cercare di porre fine a quelle limitazioni arbitrarie che abusavano del titolo napoletana per fare una sorta di marketing clickbait sull'insegna di una pizzeria ed attirare le persone dentro. Perché
questo ricordiamo una cosa, che due parole sull'insegna di una pizzeria, napoletana e forno a legna, sono le due cose più abusate e scritte a cavolo, che non significano nulla, giusto?
Assolutamente nulla. Tra l'altro forno a legna non vuol dire automaticamente che la pizza sia buona, perché tu vuoi avere un forno a legna, ma la pizza può far schifo.
Assolutamente.
Scusatemi, schifo non si dice. Può far cagare. Però invece la parola napoletana è stata ampiamente usata in tutto il mondo in maniera veramente troppo abusata e affiancata a pizze che di napoletana non avevano niente, ma neanche di italiana. E quindi l'opera di questa associazione, da un lato, è stata quella di proteggere...
Scusa Peppe, vuoi dire che the real Napolitan pizza che si mangia in America non è vera pizza napoletana? Mi stai dando questa delusione?
Qua, guarda. Qua secondo me scoperchiamo un vaso di Pandora che dedicherebbe, meriterebbe una puntata dedicata. Quindi io direi,
scusami,
accantoniamo il discorso da parte.
Accantoniamo.
Per concludere il discorso, cosa fa l'associazione Verace Pizza Napoletana? Da un lato difende il, chiamiamolo marchio, perché non è un marchio, non è registrato, però diciamo il concetto di pizza napoletana da Busi. E come lo fa? Divulgando il concetto di pizza napoletana. E come ha fatto questa divulgazione? Lo ha fatto con la stesura di un disciplinare che ha permesso di identificare quali sarebbero, secondo loro e secondo la tradizione da loro riportata, i canoni di una vera pizza napoletana classica tradizionale. Anche qua ci sarebbe da fare una puntata a parte, perché ce ne sarebbe tantissimo da dire e non è questa la sede. Però sta di fatto che il loro lavoro è molto riconosciuto all'estero, perché essendo che loro si sono proclamati autorità in materia sulla pizza napoletana, questa loro autorevolezza è molto percepita nei paesi stranieri, che guardano a Napoli come punto di riferimento per la pizza e alla VPN come autorità massima che ha da dire su cosa sia una vera pizza napoletana tradizionale. Loro comunque danno, non riconoscimenti, danno praticamente una sorta di sigillo di qualità a pizzerie varie nel mondo, che sono comunque gestite da pizzaioli che formano loro, quindi portano avanti una campagna di divulgazione e di formazione. Appunto, è un mondo molto particolare, soprattutto perché è un mondo che suscita anche regolarmente molte polemiche, anche io ne ho fatte in passato e non lo nascondo, però ecco, sarebbe argomento per una puntata singola a sé stante, quindi la finiamo qua.
Perfetto, passiamo alla B adesso.
Vai, cosa mi hai portato con la B?
Due scelte, uno o due, cosa preferisci?
Così. Vai con la prima.
Ok, biga. Anche qui un termine tecnico.
Ma tu proprio mi vuoi mettere in difficoltà, cioè tu vuoi far vedere che sai fare la pizza.
No, io ti voglio far vedere che sono... Che, a parte che saper fare la pizza è un parolone, ma la biga è un pre-impasto, cioè è una di quelle preparazioni che precedono l'impasto vero e proprio. Forse anche questo è uno dei termini più abusati degli ultimi anni. Io recentemente a Roma ho mangiato in una pizzeria a taglio che diceva impasto con biga da lievito madre. Adesso smentitemi, ma io credo che la biga con lievito madre non si possa fare, perché la biga è un preimpasto che va fatto con acqua, farina e lievito di birra e va lasciato maturare ad una certa temperatura. Perché biga? Perché a quanto pare, come proprio una biga trainata da cavalli trascina l'impasto. Uno dei procedimenti fondamentali per iniziare a fare alcuni prodotti, ad esempio il pane fatto con la biga, viene molto meglio. Anche la pizza, dicono, è leggendaria la famosa biga Giorilli, da Pier Giorgio Giorilli, che è uno dei grandi maestri italiani di panificazione, forse il più famoso, il più importante, che ha dei dettami ben precisi, anche qui praticamente codificati in un disciplinare. Poi ne esistono infinite varianti, generalmente è un preimpasto piuttosto secco, nella mia esperienza piuttosto complicato da fare, devo dire, a meno che non abbiate un ambiente o una cella di lievitazione che è a 16 gradi costanti. Apro anche qui il dibattito sul nostro canale Telegram o sul gruppo Pizza Social, se veramente la pizza fatta partendo dalla biga sia veramente superiore a quella di altri impasti.
Allora, visto che l'hai nominato, facciamo il mid-roll. Vi ricordiamo che potete iscrivervi al nostro canale Telegram, Che Pizza Podcast, dove troverete tutti... Bravo, continuami a fare la melodia sotto, perché noi siamo professionali. Sul canale Telegram potete trovare tutte le notifiche alle puntate e anche qualche piccola retroscena, mentre sul gruppo Pizza Social potete continuare discussioni di questo tipo e trovare tantissimi altri appassionati della pizza con cui parlare di biga, parlare di pizzerie, parlare di argomenti relativi alla pizza a 360 gradi, opinioni, cultura e quant'altro. Siamo più di 2000, quindi vi aspettiamo su Facebook Pizza Social, mentre invece il canale Telegram di Che Pizza Podcast è nuovissimo. Vi aspettiamo anche là, perché là avrete anche qualche chicca di tanto in tanto. Qual era la seconda B?
No, la seconda B non c'è, basta, solo una.
Mi hai illuso dicendomi che ce n'erano due.
Hai visto? Perché l'ho cancellata.
Ah, perfetto, va bene. Allora,
è tipo Squid Game, qua uno perde. Vai con i riferimenti all'attualità.
Dai, io ti porto la mia B. Vai. E ti sorprendo, tu non te l'aspetterai questa adesso. Parliamo di Berlino. Perché Berlino?
Perché Berlino?
Perché Berlino è... guarda adesso il collegamento.
Vai.
Berlino è il luogo da cui parte la True Italian Pizza Week. Tu come sai e come sapranno gli ascoltatori del podcast che mi hanno ascoltato la prima volta quando mi ha intervistato, io ho una grossa passione riguardo la concezione della cultura della pizza all'estero. E la Germania in realtà non è uno dei paesi dove la pizza, soprattutto quella napoletana, sia molto diffusa, almeno non quella di qualità. Poi mangiano la pizza che mangiano e va bene.
Non commentiamo, per favore.
Però, c'è un magazine che si chiama Berlino Magazine, che è praticamente il magazine degli italiani a Berlino e che è anche, fa anche capo a una società che si occupa di organizzare eventi. Tra questi eventi c'è la True Italian Pizza Week, che è praticamente una settimana dedicata alla pizza italiana in tutta la Germania. Cosa succede durante la True Italian Pizza Week? Praticamente tutte le pizzerie che si associano a questo network offrono un menu speciale e promuovono la cultura della pizza italiana tramite l'attività di Berlino Magazine. Diciamo che è una settimana più culturale che una settimana di eventi particolareggiati. Per me è importante sottolineare che comunque ci sono sempre delle community di italiani all'estero, anche non solo lato da chi la pizza la fa, quindi lato pizzaiolo, lato imprenditori della pizza, ma anche dal lato della comunicazione, quindi giornalisti, blogger, che si impegnano comunque a divulgare la cultura della pizza e la cultura in generale italiana all'estero, e quindi anche il cibo è veicolo di cultura, e soprattutto la pizza in questi ultimi anni è probabilmente il cibo che veicola di più la cultura all'estero.
Però, bravo Peppe, mi sorprendi. Passiamo alla C?
Passiamo alla C.
Ok, io adesso per la C propongo uno dei termini più controversi del mondo pizza, e cioè cornicione. Il cornicione.
M'hai fregato. Mi hai fregato.
Lo sapevo. Ero sicuro che prima o poi uno ci saremmo sovrapposti.
Beh, ma allora, tanto io mi sono anche preparato all'eventualità che mi fregassi.
Bravissimo. Invece no, non avevo nessun piano B. Infatti sono contento che hai fatto cominciare me. Cornicione alto, basso, ripieno, croccante. Io direi che l'unica vera costante è che il cornicione della pizza va mangiato. Vero Peppe, è parte integrante della pizza. Lasciare il cornicione è peccato mortale.
Peccato mortale per quale, ricordiamo, esiste un girone infernale apposito.
Apposito. Dante sta riscrivendo la Divina Commedia con l'aiuto di Franco Pepe e Luciana Squadrilli, giusto, che salutiamo, per il girone di quelli che lasciano il cornicione della pizza. Il cornicione è uno degli elementi identificativi più importanti della pizza. Ricordiamo, la pizza napoletana si caratterizza per un cornicione piuttosto pronunciato, la pizza romana ha il cornicione basso, la pizza che si mangia in Germania generalmente ha un cornicione immangiabile, ecco, vedi che ci siamo ricollegati a quello che dicevi prima. Il cornicione può essere anche ripieno, come si fa in alcune pizzerie, mi vengono in mente quelle di Enrico Porzio, ad esempio, con il cornicione ripieno di ricotta, ma addirittura di polpette. Il cornicione da alcuni è stato anche proposto come strumento da inzuppare in delle salse, come vi abbiamo raccontato nella puntata precedente, quella sulle news della pizza.
Quindi proprio un pasto collaterale, un cibo a sé stante.
Esattamente Peppe. Ma appunto possiamo concordare che è parte integrante della pizza e quindi va mangiato con la pizza. Non andate a mangiare la pizza napoletana se poi lasciate il cornicione.
Simon, allora, visto che tu pensavi di mettermi in difficoltà, ma non l'hai fatto perché io ero preparato, io mi rilascio subito al cornicione, introducendoti non uno, bensì due termini. Il primo è canotto.
Che è una variante di cornicione.
È una variante di pizza, più che altro, ed è una variante di pizza che spesso viene anche definita impropriamente contemporanea. E questa era la mia seconda C. Cornicione, canotto, contemporanea. Il cornicione non è mai stato precisamente troppo alto, troppo basso. Non ha mai avuto delle dimensioni ben definite, soprattutto nella napoletana, fino a quando poi è arrivata la VPN, che ha stabilito da disciplinare che non deve essere alto più di un tot. Ma in realtà, storicamente parlando, il cornicione della pizza napoletana si alza e si abbassa a seconda delle epoche, addirittura a seconda delle zone geografiche. E a proposito di zone geografiche, ci ritroviamo nella zona di, e qua ritorna un'altra C,
Caserta.
Ecco, bravo, bravissimo, grande. Qua ritorna tutto, è tutto molto circolare, rimane anche qua la C. Quindi cosa succede? Che a Caserta è nato il fenomeno della pizza cosiddetta contemporanea, che tra le varie cose è caratterizzata da questo cornicione molto elevato, ma diverso da quello della pizza napoletana, perché mentre quello della pizza napoletana, che ricordiamo non ha una misura specifica, però tende a essere molto più basso rispetto a quello della casertana, è più tenace al morso, questa è la parola corretta, tenace, mentre invece il cornicione gonfiato delle pizze cosiddette a canotto tende a essere molto più alveolato, cresciuto, pasciuto, areato, insufflato, sto usando un sacco di sinonimi per dire che dentro c'è l'area, e più soffice se fatto bene, perché se fatto male tenderebbe invece a essere sì gonfio ma ricco di impasto e non proprio gradevole né al morso né allo stomaco dopo in fase di digestione. Una buona pizza contemporanea presenta generalmente un cornicione pronunciato, ma ecco, come dicevo prima, questa è un'associazione anche un po' impropria, perché la pizza contemporanea in realtà passa anche per altre variabili che potremmo definire in un'altra puntata. Potremmo fare anche solo un'altra puntata dedicata alla pizza contemporanea. Guarda quante altre tematiche stiamo aprendo per successive 40 stagioni di
praticamente pizza. È una riunione di redazione registrata questa, dai, un brainstorming col microfono acceso, lo vogliamo dire?
Diciamolo. E allora, visto che lo stiamo dicendo, adesso ti prendo in contropiede e vado io con la D, così non mi freghi più la lettera.
Wow.
Vediamo se la frego io a te.
Vai tranquillo, secondo me no però.
No? Ok, perfetto. Allora io con la lettera D ti dico Domino's.
Assolutamente Domino's non era, assolutamente non era il mio, anche se su Domino's mi trovi preparatissimo.
Vai, allora io lancio la lettera, ma tu parlami di Domino's, dai.
Beh, Domino's, grande catena americana di pizza, non credo la più grande del mondo, perché almeno fino...
In realtà sì.
Ah, in realtà sì. Vedi le...
Sì, ha superato Pizza Hut da poco. Mentre parliamo, intanto ti apro una bella pagina su Wikipedia, ma tu continua, così prendo anche un po' di dati.
Posso dire che mi fa piacere che Domino's abbia superato Pizza Hut?
Puoi dirlo, perché fa piacere molto anche a me, anche io sono più un fan di Domino's che di Pizza Hut.
Domino's, catena di pizza ovviamente di origini americane, fino a poco tempo fa non molto presente nel nostro paese, adesso la vedo abbastanza diffusa, con urla e strepiti di puristi della pizza. Chiaramente non è pizza napoletana, non è pizza nemmeno italiana,
non è nemmeno pizza americana, se vogliamo dirla
non
tutta.
È nemmeno pizza americana. Io penso che la definizione migliore sia quella di un fast food della pizza, cioè una pizza che viene prodotta con processi standardizzati, materie prime tutte più o meno surgelate o comunque confezionate, consegnate a casa. Io nei 3 anni che ho vissuto negli Stati Uniti, e ormai ve l'ho fatta a peperini con questa cosa che ho vissuto in America, ho consumato prevalentemente, quando potevo scegliere, pizza di Domino's, perché almeno la qualità era costante, sapevo quello che mangiavo e a me piace.
Mi trovi d'accordo, perché anche io il primo impatto che ho avuto con la pizza di Domino's è stato proprio durante il mio periodo negli Stati Uniti. Io questo non l'ho detto, non è mai stato detto che anche io ho vissuto un determinato periodo negli Stati Uniti.
E diciamolo.
Diciamolo, lo stiamo dicendo in questo momento. Ricordo la mia prima pizza da Domino's, che tra l'altro con l'aggiunta di un semplice dollaro ti arrivava anche con una bella scatolona di brownies, e io quanto andavo pazzo per i brownies in America. Brownies che, poi vabbè, quelli là di americani sono extra burrosi, e io mi ricordo che quando la prendemmo con gli amici, dopo esserci rimpinzati di pizza di Domino's, che però in quella circostanza, se non mi sbaglio, non ne prendiamo neanche tante, perché una particolarità della pizza di Domino's è quella che può essere ordinata in un formato anche extra large, divisibile in tante fette e godibile con amici. È una classica pizza da party, ed infatti anche quando ho vissuto a Londra, spesso e volentieri nelle feste d'azienda si ordinava la pizza da Domino's, proprio perché si ordinava una serie di cartoni che poi ti arrivavano già tagliati, si apriva e si metteva là a disposizione di chiunque potesse scegliersi una fetta. Diciamo che il concetto di Domino's è molto simile al nostro concetto di pizza a metro, dal punto di vista non della qualità che specifichiamo, perché non vorrei che ci fosse una sollevazione popolare, però per quanto riguarda il concetto della divisione, ovvero prendere diversi tipi di pizze di grandi dimensioni, farsele arrivare già tagliate, di modo che in una festa più persone possano godere di più fette di pizza.
Ti posso chiedere una cosa, Peppe? Questa è una divagazione completa, ma tanto è il nostro podcast. Secondo te, perché c'è una sorta di resistenza a fare questo nelle pizzerie italiane? A me è successo in una pizzeria molto rinomata di Roma, molto rinomata, non dirò quale, ma potete capire, che addirittura chiede un supplemento se le pizze vengono degustate dall'intero tavolo. Se, per dire, noi andiamo in quattro in questa pizzeria, prendiamo quattro tipi di pizze diverse e gli chiediamo di dividercele già in quattro, c'è un sovrapprezzo.
Secondo Bene, te... Simon, in realtà tu in questo momento mi stai rendendo nota di una grossa differenza culturale tra Roma e Napoli, perché questa cosa a Napoli e dintorni non l'ho mai vista. Anzi, non si sognerebbe nessuno di chiederti sovrapprezzo per dividerti le pizze, ma stiamo scherzando? Davvero casco dal pero nel momento in cui mi dici una cosa del genere? Da noi è diventata una particolarità degli ultimi anni proprio quella di fare le degustazioni, chiamiamole giro pizza, molti utilizzano questo termine che a me non fa impazzire onestamente, però di quello si tratta, ovvero di degustazione con gli amici. Si scelgono una serie di pizze dal menù, le si fa arrivare una alla volta, le si fanno arrivare già tagliate, oppure anzi, certe volte noi dobbiamo specificare di non tagliarle, perché da folli food blogger quali siamo, vogliamo fare le foto per vantarcene con gli amichetti del bar sui social, e una pizza tagliata non è bella quanto una pizza intera, e quindi certe volte tu devi specificare addirittura il contrario. Capitare in altre circostanze per cui invece non te la taglino perché non c'è tempo, perché il locale è piccolino e devono servire tante persone e tu già li stai rallentando chiedendo una, massimo due pizze alla volta al tavolo, quando magari siete a un tavolo di 4, 5, 6 persone. Però nessuno da noi si sognerebbe mai di chiedere un sovrapprezzo per questo. È veramente una cosa che succede a Roma?
Sì, bello.
O è successa solo in quella pizzeria?
È successa solo in quella pizzeria. Onestamente non l'ho provata in altre, perché è talmente una cosa lontana culturalmente che di solito si ordinano le pizze e poi ci se le taglia al tavolo. Devo vedere, devo provare in altre pizzerie, devo vedere se chiedendolo qualcuno obietta. Mi ha fatto venire in mente una cosa interessante, ma io direi non ci soffermiamo troppo sulla D e passiamo alla prossima lettera, alla E. E qui ti sorprendo.
Ah, io pensavo che tu avessi una tua D. Che fai, mi sfuggi?
Ah no, è vero, scusami, sono disattento. Sì, ho una D. E anche questa è una D piuttosto tecnica, io mi sono buttato sul gergo tecnico della pizza.
Mi vuoi proprio sbugiardare di fronte a tutti nella mia ignoranza in termini di pizza.
No, invece è bello perché ci alterniamo e parliamo di tanti argomenti. La mia D è diretto. Si riferisce a un impasto diretto. Prima abbiamo parlato di biga, che è un prefermento. Diretto invece è un impasto in cui tutti gli ingredienti dell'impasto, quindi acqua, farina, lievito, sale e eventualmente olio, se richiesto dal tipo di impasto, vanno tutti nell'impasto allo stesso tempo. L'impasto viene chiuso contestualmente all'impastamento, quindi non si aggiungono preimpasti di nessun tipo e poi viene messo a lievitare. Qui c'è chi dice che gli impasti con prefermenti sono superiori a quelli diretti. Credo che il disciplinare della VPN, ad esempio, stabilisca che l'impasto debba essere diretto o qualcosa del genere.
Assolutamente,
ma...
diretto non esiste proprio nella concezione della VPN. Il prefermento, l'indiretto, qualsiasi, la biga, qualsiasi tipo di cosa che non sia semplicemente acqua, farina e lievito.
Esattamente. Sicuramente sono i tipi di impasti più facili da realizzare e anche qui sarebbe interessante prima o poi fare un bel dibattito e far venire qualcuno a spiegarci perché un impasto, ad esempio, come dicono alcuni, che un impasto indiretto è sempre superiore a un impasto diretto, oppure come un impasto diretto può anche essere buono. Io la mia
che
idea
è una fesseria, sì, dal mio punto di vista, e secondo me se metti nel ring pizzaioli con idee contrapposte facciamo una puntata ad alto tasso di engagement solamente per le mazzate che si prendono verbalmente.
Io la mia idea ce l'ho, ma me la tengo per me.
Ok, bene, grazie. Bello che te la scampi in questo modo.
E vogliamo passare alla E?
Prossima lettera. La E, che so che ti ha causato delle difficoltà.
Sì, me l'ha causata talmente tante che sul mio bel file di appunti la E è vuota. Però, quindi ti passo la palla, ma in realtà una ce l'ho, quindi dopo ti sorprenderò. Allora, però inizia tu.
Io inizio con elettrico. Ovviamente è riferito al forno. E qua si apre un altro mondo, in realtà è un mondo che abbiamo già discusso nella puntata sui forni,
certo,
con Federica, se vi ricordate, quando abbiamo parlato delle differenze tra forni casalinghi, quindi forno elettrico, forno a gas, ma in questo caso parliamo di un concetto molto più ampio, soprattutto un concetto professionale da pizzeria, e il fatto che fino a non molti anni fa il concetto di forno elettrico associato alla pizza napoletana era un concetto un po' ossimorico, perché non esisteva assolutamente che una pizza napoletana potesse essere cotta in un forno elettrico, ma perché anni fa, quando si parlava di forno elettrico, si intendevano i forni a incasso, ovvero i classici forni da pizzeria, ecco quelli che potete vedere spesso nelle pizze al taglio romane, ovvero quelli larghi e bassi dove si inseriscono le teglie e che non raggiungono un certo livello di temperatura, e infatti non sono adeguati per fare la pizza napoletana perché non hanno l'esplosione violenta di calore che fornisce il forno a legna napoletano o anche il forno a gas, non hanno proprio la struttura del forno tipico della pizza napoletana, e quindi la pizza ha bisogno di una cottura più prolungata che la vada ad asciugare, e quindi non conferisce quella caratteristica morbida ma tenace comunque che è tipica della pizza napoletana. Però cosa è successo? Che nel frattempo la tecnologia è andata avanti, ed è andata avanti in due modi differenti, il mondo della pizza professionale, dall'altro il mondo della pizza casalinga. Sul mondo della pizza casalinga abbiamo già parlato, ripeto, andatevi a recuperare la puntata con Federica in cui discutiamo dei forni domestici e parliamo dell'F1 come esempio di forno casalingo per la pizza che va solo a elettricità. Nel mondo della pizza napoletana invece la prima rivoluzione è avvenuta con l'introduzione del forno scugnizzo napoletano dell'azienda Izzo. Rappresentò, diciamo, una sorta di punto di svolta che non fu ovviamente accolto subito a braccia aperte, ovviamente i puristi della pizza napoletana, che tutt'oggi persistono e tutt'oggi non accettano questo tipo di cottura, osteggiavano il fatto che un forno elettrico potesse dare all'impasto le stesse caratteristiche che un forno a legna può dare alla pizza napoletana. Vennero fatti con quel forno degli esperimenti in cieco con dei giudici a cui venivano servite delle pizze che non sapevano da quali forno venivano prodotte, e i giudici non seppero riconoscere la differenza tra una pizza napoletana cotta in forno a legna e una cotta nel forno scugnizzo napoletano. È stata, diciamo, una battaglia anche un po' lunga da parte dell'azienda di far crollare le resistenze di molti, soprattutto nel far capire che l'elettrico è anche molto vantaggioso dal punto di vista economico per una pizzeria, soprattutto che può rispondere a molte problematiche come il fatto che in molte città d'Europa, ma anche d'Italia, non è concesso avere un forno a legna, e questo risolve tantissime problematiche. Tra l'altro, una volta che si è mostrata la strada, molte altre aziende l'hanno percorsa, perché in quel caso fu l'azienda Izzo, ma poi è arrivata la Moretti con il forno Neapolis, poi è arrivata Alfa Forni, Sud Forni, anche se non mi sbaglio, produce un modello di forno elettrico. Quindi ormai è una realtà assodata. Oggi non c'è più questa concezione per la quale la pizza napoletana non può essere prodotta col forno elettrico, tant'è vero che persino la VPN ha inserito il forno della Izzo in una categoria dedicata, mentre fino a poco tempo fa le uniche categorie accettate di forni erano quello a legna e quello a gas. Adesso c'è una categoria dedicata ai forni elettrici, che per il momento è occupata solo dallo scugnizzo napoletano della Izzo, che però ovviamente, vista che stiamo parlando sempre di un'associazione che ci tiene al rispetto della tradizionalità, è tollerata solamente in alcuni ambienti dove si deve dimostrare che non può essere inserito un forno a legna e bla 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 bla. Ripetiamo, questo sarebbe un argomento per un'altra puntata.
Assolutamente, ma toglimi una curiosità, Peppe, c'è qualche pizzeria a Napoli che fa pizza napoletana verace che utilizza il forno elettrico, che tu sappia?
Sì, Palazzo Petrucci, piazza San Domenico Maggiore. Non la definire tradizionale napoletana perché in realtà, ecco, ritorniamo sulla questione del cornicione, ha un cornicione molto più contemporaneo, dimensioni ridotte, alveolatura molto pronunciata, resta sempre il fatto che però siamo nel centro storico di Napoli dove non ti aspetteresti di trovare un forno elettrico.
Mi sembra molto interessante. Io, come ti dicevo prima, che sono cresciuto con questo cliché, no, della pizzeria col forno a legna, la pizza dal forno a legno esce buonissima. Da quando ho iniziato ad appassionarmi al mondo della pizza ho capito che è una vera e propria baggianata, ma penso questa potrebbe essere tema per un'altra puntata, a parte quella del mondo dei forni domestici, dove ovviamente l'elettrico, fino a un certo punto l'elettrico sicuramente fa da padrone, poi però ci sono tante belle alternative. Ma adesso passo alla mia DF.
Dai, sono tutto un fremento, visto che tu avevi detto.
Frumento, che vuoi dire? Un frumento, esatto. Perché la mia F è...
No, la tua E!
Ah, scusami, la mia E, giusto,
dovevo passare. Tu te la vuoi sempre svignare, Simon.
Me la vuoi sempre svignare. La mia E è una E piuttosto tangente al mondo delle pizze, è quella della E di esclusività. Più che una cosa di cui voglio parlare, è una domanda che ti voglio fare. Ma secondo te la pizza sta diventando esclusiva? Ti faccio un esempio. Ci sono delle pizzerie qui a Roma dove è impossibile prenotare un tavolo con meno di 2 settimane di anticipo. Te lo dicono proprio. A metà novembre ho cercato di prenotare un tavolo in un paio di pizzerie abbastanza famose e in entrambi mi è stato detto che fino a dicembre non c'era posto.
Fino a dicembre? Da novembre fino a
da
dicembre?
Da metà novembre fino a dicembre. La pizza sta diventando un tipo di alimento di ristorazione esclusiva? Che ne pensi?
No. Per me non è così, nel senso non si può fare un discorso generalizzato, è sicuramente un'epoca differente da quella di tanti anni fa, ma io trovo che sia giusto così. Qua rientriamo nel discorso più ampio se la pizza stia perdendo la sua identità e si stia allontanando da quel concetto di alimento per poveri che l'ha sempre caratterizzata nel corso dei secoli, diventando quasi anche un lusso. E se vogliamo dire le cose come stanno, sì. C'è anche questo lato oggi che non esisteva fino a una decina d'anni fa, ma il fatto che esista non vuol dire che automaticamente l'altro lato stia venendo meno, si stia perdendo. Anche perché comunque dobbiamo ricordare che anche a Napoli c'erano pizzerie già molto famose che fanno una pizza tradizionalissima e che tutt'oggi non sono cambiate, per le quali tu dovevi aspettare tantissimo prima di sederti. Non questa esagerazione che mi hai descritto tu adesso, però noi da Sorbillo, prima ancora che diventasse il Sorbillo nazionale e internazionale che conosciamo oggi, il sabato sera facevamo già file di più di un'ora prima di poterci sedere. E questo non è certo quello che ti aspetteresti da una pizzeria, dove ti vuoi semplicemente sedere, mangiare e andartene. La pizza è sempre stato un pasto molto veloce e molto democratico, ecco, che si allontana dal concetto di esclusività che ovviamente tu mi stai descrivendo, ma io credo che quello sia un concetto che sia esclusivo, ecco, per ripetermi, di pizzerie blasonate. È vero che molti pizzaioli che intraprendono dei nuovi progetti vorrebbero arrivare a quei livelli, vorrebbero poter lasciare le persone alla porta. So di pizzaioli che addirittura l'hanno utilizzata come tecnica di marketing per diventare popolari.
Questo l'ho saputo anch'io. E comunque devo dire che uno dei motivi per cui ragionavo l'altro giorno su questa passione della pizza è che obiettivamente appassionarsi di pizza relativamente alla parte culinaria e quindi poter andare a provare pizzerie anche molto blasonate, molto famose, poi avendo la fortuna di vivere in Italia uno potrebbe dire di avere la possibilità di provare le pizzerie migliori del mondo, è sicuramente qualcosa che ti permette di fare delle esperienze gastronomiche particolari rimanendo però sempre in una fascia di prezzo tollerabile, mentre invece ad esempio se un appassionato di cucina si mettesse in testa di provare tutti i ristoranti stellati in Italia o la maggior parte dei ristoranti stellati in Italia, penso che diventi un'operazione piuttosto complicata. Quindi anch'io sono d'accordo che la pizza sicuramente non sta diventando esclusiva, però proprio per le caratteristiche che hai descritto tu, cioè di un alimento, di un pasto veloce, economico, sicuramente credo che la pizza si stia in alcuni contesti distaccando da questa realtà e stia diventando invece qualcosa di esclusivo, ricercato, e questa probabilmente è anche una cosa positiva, vuol dire che è qualcosa intorno a cui c'è ricerca, c'è domanda e c'è entusiasmo.
Ma soprattutto c'è un incremento di quel concetto di democraticità di cui parlavamo prima. Prima il fatto di essere democratica, la pizza significava che livellava tutti, da chi aveva i soldi a chi non li aveva, tutti quanti si potevano permettere un piatto di pizza. Adesso quella che può essere vista come una separazione, ovvero il fatto che una pizza di 10-15 euro non può essere alla portata di tutti, dal mio punto di vista in realtà ti dà una scelta, e la scelta secondo me è più democratica, perché tu puoi decidere se andare a mangiare una pizza popolare come hai sempre fatto o concederti un lusso superiore ma anche un'esperienza più ricercata. Quindi secondo me è giusto che esista quest'altro mondo, però anche questo è uno di quei dibattiti infiniti dai quali non se ne esce mai e che trova sempre molte persone favorevoli, ma soprattutto tanti detrattori che ti diranno sempre no, la pizza deve essere quella a 3 euro e vabbè.
Sono d'accordo, io direi che questo è un altro argomento per una puntata a parte. Continuiamo la riunione di redazione registrata.
Però siamo arrivati al termine. Siamo arrivati al termine.
Ci rimane una sola lettera, Peppe, e alla F. Praticamente io l'avevo già iniziata prima la mia F, quindi posso andare io?
Hai già spoilerato.
La mia F era di farina. La domanda, da quando sono appassionato di pizza, la domanda che mi fanno più spesso è: quale farina si usa per la pizza? La farina qualsiasi.
Ma te la fanno con quel tono?
No, però l'ho voluto fare in un tono un po' fastidioso, perché è una domanda che mi fanno talmente tante volte. Dico, qualsiasi farina. Anche qui penso che ci sia una delle cose più abusate, sia quando al supermercato vedi farina per pizza, come se quella accanto non potesse essere usata per la pizza. In realtà la farina è un mondo vastissimo, diciamo che non esiste una farina per pizza di per sé, giusto? Esistono farine di tanti tipi, 0, 0, 0, tipo 1, tipo 2, integrale, semola di grano duro, e tutte queste farine possono essere utilizzate per fare la pizza. Credo che questo meriti una puntata a parte, perché è un argomento veramente complesso, però mi piaceva dire questa cosa, che la farina per pizza non esiste.
Tra l'altro, Simon, io ho scoperto solo di recente che questa classificazione di 00012 è una classificazione tutta italiana, che non è proprio riconosciuta in altri paesi. Per esempio, so che negli Stati Uniti si classifica la farina in base al contenuto di cenere.
Esatto.
E quindi diciamo che queste classificazioni possono servire al compratore, all'acquirente, per avere un'idea di cosa sta andando ad acquistare, di cosa sta andando a utilizzare, del tipo di pizza che vuole ottenere. Ma se già dovesse uscire da quel tipo di classificazione, potrebbe trovarsi in totale difficoltà e magari scoprire che forse potrebbe ottenere gli stessi risultati anche con farine di cui non sa niente.
Ed è per questo che faremo una puntata tutta esclusivamente dedicata alle farine, dove qualcuno più preparato di noi, sicuramente di me, ci spiegherà,
e di me anche,
che cosa vuol dire una farina adatta per la pizza e perché ce ne sono,
sì,
tante.
Io resterò in silenzio per tutta la puntata ad ascoltare. Anch'io. Come un bimbo a scuola.
Beh, magari facciamo qualche domanda qua e là per sembrare intelligenti.
Ma figurati, va bene, dai.
Vai. Guarda, con la tua Simon, F, dulcis in fundo.
Io la concludo facile. Tra l'altro anche io avevo farina, ma al contempo mi ero preparato perché sapevo che l'avresti portata tu. E io ho scelto forno. Ne abbiamo appunto già parlato prima, ma però non potevamo non nominare il forno, che è lo strumento principe per fare la pizza. Non puoi fare una pizza senza un forno, soprattutto non puoi fare una pizza napoletana senza un forno ad alte prestazioni.
Qui
abbiamo detto prima, l'abbiamo detto in puntate precedenti.
Perché se sentissimo il nostro amico Gigio Attanasio, la pizza si può cuocere anche in padella.
Sì, vero, ma il nostro amico Gigi Attanasio lui stesso ha fatto anche un esperimento casalingo per il quale ha cercato di ricreare un forno a cupola con degli strumenti, e magari linkiamo il suo video che
decisamente, perché è spassosissimo.
Però il punto non è quello, il punto è che comunque tu hai un surrogato di una pizza magari decente, ma non è una pizza a livello. E questo te lo dirà qualsiasi appassionato di pizza. Lo stesso Gigi Attanasio ti dirà che ottiene un prodotto molto simile, ma non sarà mai come quello che puoi ottenere da un forno. E comunque in ogni caso il mio compito non era semplicemente di parlare di pizza napoletana. In generale, per avere una pizza dobbiamo avere un forno sin dai tempi della preistoria o dai tempi degli antichi romani, possiamo dire. Comunque il pane è uno degli alimenti più antichi, la pizza è uno degli alimenti più antichi. Quello che possiamo dire è che se oggi ci formalizziamo tanto sulla differenza tra forno a legna, a gas, elettrico, a pellet, addirittura abbiamo pure i forni a pellet, in realtà vediamo persone e civiltà industriarsi in tutti i modi possibili per ricreare quell'ambiente di temperatura che permette di cuocere una pizza. Intanto ci sono persone che i forni in muratura se li costruiscono nel loro giardino, uh-huh, e lo fanno spesso e volentieri anche senza competenze di muratura di nessun tipo. Aprono un tutorial su YouTube e alla fine tutto quello che fanno è creare una mini cupola e una base dove inserire la pizza. Io ho visto uno youtuber di recente che ha creato praticamente un forno con dei mattoni, ma non forno a mattoni come appunto si usa dire nel gergo tecnico della professionalità industriale dei forni, ma proprio ha preso dei mattoni, li ha impilati uno sopra l'altro, non ha nemmeno uniti con della calce, ha creato una cupola quadrata, ha creato la parte di sotto per la fiamma, quindi ha creato la base per il fuoco, e la parte di sopra in cui inserisce la pizza. E l'ha cotta così.
Ho visto video di
gente che ha cotto la pizza in forni naturali, ovvero nelle caldere vulcaniche.
Questa mi mancava.
Questo per farti capire quanto il concetto di forno sia anche abbastanza labile, mentre noi oggi ci formalizziamo tanto sulle dispute tra gas, elettrico, legna e quant'altro. Cioè c'è gente che si ingegna in qualsiasi modo pur di avere una pizza. Adesso napoletana, non napoletana, basta. Croccante, sottile, ma sempre la pizza vogliono mangiare.
Io posso dirti che ho mangiato una delle più buone pizze napoletane della mia vita, fatta tra l'altro da Salvatore Costa, che ritorna
il tuo adorato,
il mio adorato Salvatore Costa, ad un suo corso qui vicino a Roma, cotta in un forno a gas brasiliano importato dal Brasile, che era stranissimo, era un basamento di metallo con un grosso piatto, direi di non voglio di quale materiale metallico, circondato da tanti piccoli bruciatori, tante piccole fiammelle, e poi chiuso con una campana di metallo con delle finestrelle di vetro che permettevano di vedere. Io quando l'ho visto ho detto: non voglio sapere che cosa può uscire da questo forno. Cuoceva in maniera praticamente perfetta, perfetta, incredibile. Questo per dire sì che tante volte stiamo lì a farci tanti, tanti problemi, forno a legna, forno a gas. Qui a Roma alcune pizzerie ottime, tra cui la sempre citatissima 180 grammi, sapete tutti che è una delle mie preferite.
Simon è un gruppo di Jacopo Mercuro.
Totale.
E lavora, che salutiamo e che speriamo di avere,
salutiamo,
il
speriamo di avere presto. E lavora con un forno, almeno alla sede storica di Via Torre dei Schiavi, lavora con un forno a gas. E il prodotto è assolutamente di eccellenza. Quindi sì, forno fondamentale per fare la pizza. Beh, direi che siamo arrivati quasi ad un'ora di puntata, nonostante le intenzioni fossero diverse. Quanto ci piace.
Ce l'abbiamo fatta comunque. Sì,
quanto ci piace chiacchierà, Peppe. Quanto ci piace chiacchierà.
Cosa facciamo, Simon? Cosa facciamo? Dobbiamo fare un poco di inviti. Il primo invito, io lo ribadisco, è quello ai nostri ascoltatori, non spettatori come ho detto all'inizio. Prossime puntate vorremmo farle con i vostri suggerimenti.
Esatto.
Quindi ci piacerebbe tanto che commentaste questa puntata o commentaste i futuri post del gruppo Telegram di Che Pizza Podcast, suggerendoci qualche aspetto, prodotto o argomento della pizza che possa legarsi a una delle prossime lettere. Adesso siamo arrivati fino alla F.
Avete tutto l'alfabeto.
Con la G.
Ricominceremo con la G, avete tutto l'alfabeto a disposizione. Sbizzarritevi.
Ma proprio tutto, lettere straniere comprese, J, tutto. K, X, Y, W, tutte quante.
Inviateci i vostri suggerimenti, i termini che vorreste sentire affrontati, si può dire sentire affrontati, che vorreste che affronteremo
non lo so.
Nelle prossime puntate, e noi ci risentiamo la prossima settimana, giusto Peppe, con una nuova puntata che non sarà sull'alfabeto ma su qualche altra cosa.
Però ci torneremo presto, il prima possibile, con questa puntata con sull'alfabeto della pizza, se vi è piaciuta. E se vi è piaciuta, una cosa che non diciamo mai ma dovremmo dire più spesso: iscrivetevi al podcast, ragazzi. Cliccate,
esatto,
su quello che trovate nella piattaforma che ascoltate,
Spotify,
che sia Spotify,
Apple Music, Amazon Music,
esatto.
Iscrivetevi
al podcast. C'è sempre
un
tasto per iscrizione, così sappiamo che siete con noi.
Più siete, più ci divertiamo.
Allora Simon, li salutiamo?
Vi salutiamo e noi ci sentiamo alla prossima puntata, e ovviamente sempre per amore della pizza.